second chorus of the third chorus.
Okay.
Benvenuti, questo è il GR di Banda Radio di sabato 3 dicembre in diretta, sono le 20.01. Questa insolita sigla per sottolineare ancora il giro tondo di Casa Pound fatto il 26 novembre a Piazza San Carlo, Piazza Carlo III di Napoli. Doveva essere un appuntamento nazionale per loro, lo è stato, però si è ridotto tutto in giro tondo appunto attorno alla piazza. Ancora dopo 10 giorni, il sito Casa Pound Italia è off, se si prova ad andarci viene rimandato alla pagina di Facebook, quindi ottimo l'attacco hacker degli antifa italiani. E purtroppo invece sono di adesso la notizia delle denunce che scattano ai promotori del contro manifestazione che si è tenuta appunto a Napoli nello stesso giorno, una manifestazione numerosissima che ha sfidato il divieto da parte della questura, e appunto oggi sono arrivate queste denunce. Quindi ancora un attimo in ascolto e comincia in effetti il vero GR di Banda Radio. Ed eccoci qua con le notizie da Palermo, dall'Italia e dal mondo. E cominciamo subito da Firenze. Un appello per lunedì 5 dicembre fuori Banca Italia dall'università. Alle 14.30 nell'atrio del D6 dal polo di Novoli dell'Università di Firenze ci sarà un presidio contro la presenza del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Infatti si legge su Indimedia Italia che si è da poco insediato il governo Monti, quello di un momento di crisi viene presentato al mondo politico, istituzionale e dei media come unica soluzione all'impasse politico ed economico in cui si trova l'Italia. Si individua nell'economista Boccaniano un traghettatore neutrale per uscire dalla crisi attraverso i necessari sacrifici ed un sano patriottismo e spirito di coesione nazionale, almeno così dicono. Quindi l'invito è quello di continuare la lotta contro Banca Italia e contro tutte quelle rappresentanze della BCE che ormai praticamente ci governano a tutti gli effetti, compreso nella governance dell'università e del mondo culturale. Ma andiamo avanti, ENAV restano in carcere Fiore e Iannilli. Infatti Manlio Fiore, dirigente dell'ex società Selex, e Marco Iannilli, titolare della ACR Trade, arrestati il 19 novembre scorso con l'accusa di frode fiscale nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti ENAV. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Roma, presieduto da Renato Laviola o Laviola. I due indagati devono rispondere all'emissione di fatture inerenti ad operazioni inesistenti. Parere negativo alla scarcerazione di Fiore Iannilli era stato espresso dal pubblico ministero Paolo Ieri. Andiamo avanti invece dalla Val di Susa, Notav, la resistenza continua. Infatti, per il ponte dell'Immacolata, la Val di Susa si rimobilita contro la ferrovia ad alta velocità. Sul sito notav.info leggiamo: sul piedi di guerra per il ponte dell'Immacolata, che segna tradizionalmente in Val di Susa l'inizio della stagione turistica invernale, ma che il movimento è invece l'anniversario della riconquista della piana di Venaus da parte dei cittadini sgomberate nel 2005 dalle forze dell'ordine. Tutti noi ricordiamo con grande gioia e commozione quella giornata di liberazione nazionale, una delle giornate di liberazione nazionale vissute in Val di Susa. Protesta per il ponte sui siti delle organizzazioni che si oppone alla costruzione del collegamento ad alta velocità tra Torino e Lione. In primo piano c'è il volantino La Resistenza Continua, che contiene un programma con 4 straordinari giorni di impegno, presenza e lotta alla militarizzazione della valle sancita dal disegno di legge di stabilità che definisce l'area del cantiere tra Maddalena e Chiomonte sito di interesse strategico nazionale. Tra l'8 e l'11 dicembre. 3 cortei annunciati per l'8 dicembre, tutti e 3 con partenza in contemporanea da 10 luoghi diversi. 2 concentramenti presso il campo sportivo di Gaglianone e la stazione di Chiomonte per dar vita agli altrettanti cortei che da parti opposte arriveranno alle reti del cantiere della Maddalena. Ricordiamo che da quest'estate il presidio, da quando è stato instaurato il disegno di legge di stabilità che definisce l'area appunto di interesse strategico nazionale, e quindi presieduto non solo da polizia e carabinieri e da guardia di finanza, ma anche da militari, è presieduto da circa 1000 agenti ogni giorno, tra 600 e 1000 agenti al giorno, con dispendiosi fondi che vengono appunto spesi per questo presidio militare. E quindi per dire no alle grandi opere, per dire no a un dispendio così inutile di soldi e di soldi pubblici, continua la protesta che non si è mai in realtà fermata da quest'estate. Ancora un attimo di musica e ritorniamo subito. Dalla Val di Susa a Napoli, disoccupati dimostranti antidiscariche, da disoccupati organizzate alle mamme vulcaniche, e così con slogan contro discariche e inceneritori che un presidio di cittadini ha dato il benvenuto al ministro, neo ministro dell'ambiente Corrado Clini, da poco giunto nella sede della prefettura di Napoli a prendere parte a un vertice sulla situazione dei rifiuti. E un'altra notizia, diamo il benvenuto in rete a ZNet Italy, la versione italiana appunto di ZNet. Dopo un lavoro durato qualche mese riparte ZNet Italy, e questa informazione la prendiamo da indimedia.org. Il sito è la versione italiana del sito americano appunto ZNet, fondato da Michael Albert 10 anni fa. Il sito ospita traduzioni di autori del movimento radical americano, quali Noam Chomsky, il famoso linguista, docente anarchico, Amira S, David Graeber, Fidel Castro, Norman Finkelstein, Raoul Zibeki e altri. Ospita anche una sezione di traduzioni di documenti di WikiLeaks. Gli argomenti principali sono l'analisi del contesto internazionale e l'economia partecipativa. È possibile iscriversi a una newsletter settimanale per rimanere aggiornati via email, quindi znetitaly.org, un nuovo sito dal quale potersi informare. Andiamo avanti. Milano, i precari dell'arte occupano il PAC. PAC è sostanzialmente il padiglione arte contemporanea. Infatti circa 40 persone hanno mostrato uno striscione "Dai, dai, dai, occupiamoci di ciò che è nostro". I lavoratori e precari dell'arte occupano il PAC, appunto padiglione arte contemporanea, e 2 passi dal giardino di Porta Venezia, che oggi diventa il padiglione dell'arte comune. Hanno mostrato appunto lo striscione che precedentemente ho citato. Posano anche tutti insieme per la foto ricordando il Quarto Stato, celebre dipinto realizzato dal pittore Giuseppe Pelizza da Volpetto nel 1901. Non tutti hanno gradito l'incursione dei precari. Un visitatore arrivato per la mostra dei cartoons della Pixar, che appunto ospitata al padiglione dell'arte contemporanea, si è innervosito e ha chiamato la polizia. 3 poliziotti in borghese sono arrivate per controllare la situazione. È arrivato anche l'assessore della cultura Stefano Bueri per discutere con i precari. Sono curioso di sentire le loro motivazioni. Aggiunto: il PAC è importante per Milano, abbiamo molte nuove idee per questo museo. Ricordiamo la nuova giunta Pisapia, gli assessori, qualcuno che si autodefinisce vicino ai movimenti, insomma, vediamo come si evolverà il tutto. Andiamo avanti con le notizie dal nazionale. Battisti sogno di una afferma che sogna una riconciliazione con il popolo italiano. Afferma che ci vuole una amnistia. L'intervista viene da Le Monde, giornale francese, dell'ex terrorista, come viene definito. Bisogna girare quella maledetta pagina. All'epoca tutti avevano pistole, afferma. Dice: cosa vorrei? Una riconciliazione con il popolo italiano. Ci vuole un'amnistia? Altri paesi sono riusciti. Lo afferma l'ex terrorista di estrema sinistra Cesare Battisti. Si legge sul Corriere, intervistato il quotidiano Le Monde. In Brasile l'unico desiderio oggi, ha detto Battisti, è girare quella maledetta pagina, il terrorismo politico. Le dimissioni di un Berlusconi non cambieranno niente, di afferma, restano gli stessi partiti, le stesse persone. Andiamo avanti, e prima della pagina, la pagina siciliana appunto e palermitana, è interessante l'inchiesta che l'Espresso ha fatto, uscito insomma in questi giorni, non solo cartacea ma anche sul sito. Uno degli articoli riguarda tutta l'inchiesta sulle violazioni di privacy che vengono svolte dai ditte private di controllo e spionaggio che si mettono a servizio dei vari governi. Il Grande Fratello Holding, questo è il titolo dell'articolo. La tecnologia permette intercettazioni di massa. Il confine tra operazioni legali regolarmente autorizzate dai magistrati e quelle dei servizi segreti è sottile. E così, grazie ad aziende senza scrupoli, si controllano intere nazioni. Sostanzialmente, un breve riassunto di questo articolo è che ci sono aziende quali per esempio l'azienda francese Amesis, che è finita sotto gli occhi di Assange, Julian Assange, appunto, quindi Wikileaks, in quanto nel 2009 ha venduto questa azienda Amesis, questa azienda francese, ricordiamoci il paese dal quale è piovuta la prima bomba contro Gheddafi, un sistema di intercettazioni chiamate Eagle, uno strumento destinato sia alle forze di polizia che di intelligence, appunto di Gheddafi. Permette di ascoltare di tutto, email, le chat, chiamate VoIP, fino ai dati e alla navigazione. Può essere usato per monitorare delinquenti e terroristi, ma anche per colpire gli oppositori di un regime come quello del colonnello. Ma non è soltanto la Eagles chiaramente a aiutare i dittatori che mano a mano vanno cadendo in giro per il mondo e naturalmente nel Nord Africa, come la cronaca ci sta raccontando ormai da qualche mese a questa parte. Infatti via via, appunto perché stanno cadendo, si scoprono gli altarini e si scoprono che queste aziende occidentali, europee e anche americane forniscono il loro appoggio in barba a qualsiasi diritto umano naturalmente, quindi contemporaneamente si bombarda e contemporaneamente si dà un appoggio sostanzialmente all'intelligence dei vari dittatori. Ci sono tra queste anche delle ditte italiane, l'invito ad andarvi a leggere questo articolo. Andiamo al nazionale, al locale. Finalmente si sciolgono le riserve, Orlando si candida, l'Italia dei Valori corre da sola, quindi non parteciperà alle primarie. E chiaramente rimanda le accuse di non voler partecipare alle primarie, dicendo che il PD, che si è arroccato nelle sue posizioni, alleandosi di fatto con l'MPA e il Terzo Polo, Leoluca Orlando quindi scioglie le riserve e si candida, affermando che si mangerà un bel piatto di pesce fresco stasera, questo cito testualmente. Da vedere come si organizzeranno e come si comporterà quindi a questo punto Fabrizio Ferrandelli, che teoricamente sarebbe dovuto correre con Italia dei Valori, ma adesso appunto probabilmente si candiderà da solo. Sul suo sito si legge un comunicato stampa uscito proprio ieri, quindi dopo la notizia di Luca Orlando, dicendo che appunto si candiderà e la sua sfida personale continuerà in appoggio a una politica più giovane. Vedremo. L'ultima notizia, sempre dal locale, è questa notizia degli esami completi all'università. Ci sono 30 indagati e c'è anche il fratello di Angelino Alfano, il nostro conterraneo Angelino Alfano, mitico. I legali si smentiscono ogni coinvolgimento, il nostro assistito ha effettuato regolarmente tutti gli esami, dice Palermo. 30 ex studenti avrebbero conseguito esami all'università senza particolari sacrifici, almeno dal punto di vista delle ore trascorse sui libri. A studiare lo scotto da pagare era infatti tutto economico. Un esame di economia costava 30.000 euro. Per scienze politiche i prezzi scendevano a meno di 1.000 euro. Alla faccia. Quindi, insomma, alla faccia della meritocrazia. L'ultima notizia era, non era l'ultima, mi correggo, ma una triste e angosciante notizia per tutti gli animalisti e non solo della nostra amata Sicilia. Nel laboratorio dell'imbalsamatore clandestino oltre 200 corpi di animali che sono stati ritrovati. Altre centinaia erano stipate in 3 congelatori. E aquile di mare, aquile reale, occhione, aironi e quant'altro. E doveva essere un controllo amministrativo di routine da parte del commissario Zisa, in possesso di alcune armi regolarmente denunciate, invece da una botta della casa dell'autista, di una ex autista AMIA in pensione del quartiere Borgonovo di Palermo, si accedeva al laboratorio di un esperto imbalsamatore di animali destinati al mercato nero. Con questa triste notizia vi ricordiamo soltanto un appuntamento importante all'ABC. Domani alle 20:30 ci sarà Tahrir Liberation Square, l'ultimo lavoro di Stefano Savona, un documentarista palermitano famoso in tutta Europa e nel mondo tranne che in Italia. Dalle 22:30 si conclude quindi la terza giornata Sortino Social Club, un altro documentario di Visioni d'Archivio 2011, appunto è una rassegna organizzata dalla Cineteca Regionale di Alessandro Rais. Con questo è tutto, vi salutiamo, Ruben allo speaker e Masino alla regia, grazie averci ascoltato e a lunedì, sempre puntuali alle 20 con l'informazione di Banda Radio.
Ciao!
Distance from the sun, 93 million miles.